Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport, seconda puntata della seconda stagione di Bip Sport. Oggi si torna al format tradizionale, quindi quello che ci ha accompagnato per tutta la scorsa stagione, quindi puntata suddivisa in tre parti. Nella prima parte andremo a parlare di sport internazionale e oggi lo facciamo con il sorriso perché domenica l'Italia maschile di pallavolo ha vinto il mondiale sulla scia di quella della nazionale femminile. Anche la nazionale maschile si è laureata campione del mondo per la seconda volta consecutiva, quindi davvero lo facciamo con tanta gioia. E poi andiamo a commentare anche la MotoGP, perché c'è stata un'altra vittoria molto importante, ovvero quella di Marc Marquez, che per la nona volta nella sua carriera si è laureato campione del mondo. Nella seconda parte invece parleremo di sport locale e quindi quest'anno continueremo a commentare il girone A di Serie C, che è composto per più di metà da squadre lombarde, quindi che appartengono più o meno alle zone. E poi parleremo anche della Serie B quest'anno, perché c'è il Monza. Infatti non è proprio sport locale, perché comunque il Monza è una squadra professionistica, per cui non è proprio dar voce al locale, però secondo me è interessante commentare il cammino che la squadra brianzola avrà in questa Serie B, con l'augurio che possa tornare al più presto possibile in Serie A. E poi magari nelle prossime puntate andremo a dare ancora un taglio più locale, quindi andando a vedere quelle che sono le categorie ancora più inferiori, mentre nell'ultima parte della puntata andremo a parlare di uno sport alternativo. E dato che l'anno scorso a livello di sport alternativi abbiamo chiuso con il baseball, ci sembrava giusto, doveroso parlare del cricket, che è un po' il padre del baseball, di cui appunto abbiamo parlato la scorsa stagione.
Il primo tempo di Simone Azzani, la bella Italia è campione del mondo, il cielo è dipinto d'azzurro per la seconda volta consecutiva.
E quindi direi di iniziare a parlare di pallavolo, perché i nostri ragazzi ci hanno regalato una gioia incredibile, una vittoria straordinaria. Per la seconda volta consecutiva si sono laureati campioni del mondo, quindi davvero complimenti agli uomini guidati da Ferdinando De Giorgi, CT, che è stato in grado veramente di far rendere al massimo questa nazionale, che è composta da giocatori veramente straordinari. Ora non vorrei dilungarmi nel nominare tutti coloro che compongono la nazionale maschile di pallavolo, però sarebbe giusto farlo, perché davvero sono ragazzi straordinari sia in campo che fuori, quindi veramente complimenti. Direi di andare a ripercorrere quello che è stato il percorso dell'Italia al mondiale. Un'Italia che nel girone non è uscita imbattuta come la nazionale femminile, ma ha chiuso il girone a quota 6 punti con 2 vittorie e una sconfitta, 2 vittorie contro l'Ucraina e l'Algeria, entrambe per 3-7-0, la sconfitta invece contro il Belgio per 3-7-2. Poi agli ottavi di finale abbiamo scontrato l'Argentina imponendoci sempre per 3-7-0 e ai quarti di finale ci siamo vendicati del Belgio vincendo per 3-7-0 nuovamente. In semifinale abbiamo battuto la Polonia, che era la grandissima favorita per la vittoria finale, sempre per 3-7-0, una partita comunque molto combattuta, per cui non, nel caso in cui non abbiate visto la partita, non lasciatevi ingannare dal risultato finale, perché comunque i set sono stati tutti molto combattuti e si è sempre arrivati alla fine con decisioni di chi l'avrebbe potuta spuntare. Alla fine l'Italia ha vinto 25-21 il primo set, 25-22 il secondo e 25-23 il terzo set. E poi in finale è arrivata con un dominio, anche perché veramente la finale, non dico che l'Italia abbia stramega dominato senza lasciare neanche un punto all'avversario, però comunque non ha mai dato la sensazione di essere in balia della Bulgaria. Abbiamo vinto per 3-7-1, vincendo il primo set per 25-21, il secondo per 25-17, poi abbiamo perso il terzo set per 17-25 e l'ultimo set invece l'abbiamo vinto stradominando per 25-10. Un'Italia veramente straordinaria, come certificano anche i risultati, perché la stragrande maggioranza delle partite sono state vinte senza neanche concedere un set all'avversario. Questo testimonia appunto una grandissima solidità positività da parte dell'Italia, che riscatta la brutta sconfitta rimediata la scorsa stagione alle Olimpiadi, la grande delusione di quell'uscita ai quarti di finale, e direi che ci siamo riscattati nel migliore dei modi. Veramente complimenti a tutti i ragazzi, complimenti in particolare al capitano Giannelli, che ha sfoggiato delle prestazioni veramente straordinarie, in particolar modo in finale ha salvato una palla in maniera clamorosa. Andatevi a vedere quel frame, quell'immagine lì, quel punto lì, che siamo riusciti a fare grazie a quel salvataggio di Simone Giannelli, che è qualcosa che sfida le leggi della fisica. Poi complimenti però veramente a tutti, anche a Romanò per esempio, che ha deciso di andare in battuta e mettere a segno 7-8 ace consecutivi con uno stile di battuta veramente altissimo, quindi davvero complimenti a tutti i nostri ragazzi, nonostante l'assenza comunque di Daniele Lavia, che è uno dei giocatori più forti della nazionale maschile di pallavolo, che purtroppo ha avuto un infortunio e quindi non è figurato tra i convocati, eppure anche per lui, quindi nonostante la sua assenza comunque siamo riusciti ad arrivare alla vittoria finale. Un grande dispiacere comunque che non abbia potuto partecipare, tanta commozione a fine partita, il capitano Giannelli ha chiamato Lavia in diretta, quindi veramente tante belle immagini.
Sì, come in realtà sappiamo da diversi anni, la pallavolo in Italia è uno degli sport con più fortuna a livello di risultati anche nel mondo, non solo ai mondiali come in questo caso, ma anche alle Olimpiadi. È uno degli sport in cui l'Italia riesce sempre a fare meglio. Poi nell'ultima edizione non è stato così, ma capita a tutte le squadre di avere questi momenti, chiaramente. E quindi complimenti a loro, complimenti anche alle ragazze di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata. E niente, quindi
ci auguriamo che questo ciclo vincente possa continuare anche nei prossimi anni.
È Nuvola Rossa che fa un giro d'onore, che fa da apripista al compagno di squadra con il quale la stagione è stata in armonia. Nuvola Rossa c'è, vince, e Marc Márquez è 9 volte campione del mondo.
Parlando invece di MotoGP, bisogna commentare un altro grandissimo successo, un'altra grandissima vittoria mondiale targata a Marc Márquez, che per la nona volta nella sua carriera si laurea campione del mondo, eguagliando Valentino Rossi, che in realtà qui, concedetemelo, nonostante forse non sia molto professionale a livello giornalistico, però mi sembra giusto dirlo, simbolicamente per noi italiani ne ha 10 di mondiali, esatto. Uno gli è stato tolto proprio da Marc Márquez, però scherzi a parte, mi sembra doveroso omaggiare questo grande campione, che per quanto magari a livello sportivo possa starci un po' antipatico per il comportamento che ha avuto nel 2015, è successo quello che tutti sappiamo, è un fenomeno di questo sport e direi che non ci siano altri aggettivi per descriverlo. È veramente un fenomeno, è formidabile, è grandissimo. Questa stagione ha letteralmente dominato, non ha mai concesso niente ai suoi avversari, tanto che chiude il mondiale, che poi chiude il mondiale in questo momento ha praticamente 200 punti di vantaggio sul secondo in classifica, ovvero suo fratello Alex Márquez, che ha quota 340 mentre lui ha quota 540, quando mancano ancora tante gare alla fine della stagione. Questo testimonia un dominio assoluto avuto per tutte le gare, non ha veramente mai dato l'impressione che ci fosse qualcuno che potesse insomma combatterselo, per cui davvero tanto di cappello a Marc Márquez, nonostante tutte le difficoltà, perché sappiamo del grande infortunio che ha rimediato nel lontano 2020, un infortunio quando praticamente aveva il mondiale già in tasca, eravamo ancora all'inizio della stagione all'epoca, però comunque quell'anno lì poi era stato vinto da Mir, ma comunque non c'era un avversario in grado di potergli opporre resistenza. Ha avuto quel grave infortunio che lo ha tenuto fuori praticamente per 2-3 stagioni, e l'anno scorso è tornato veramente competitivo con il team Gresini, che non è uno dei team satellite della Ducati, e quest'anno poi con la Ducati ufficiale si è imposto, per cui davvero complimenti a Marc Márquez. Belle anche le immagini alla fine della gara, la commozione, è vero che sportivamente un italiano sta antipatico, però c'è da riconoscere comunque questo che è comunque un grande campione, e le immagini dopo la gara sono state veramente tutte molto belle. tra l'altro il Gran Premio del Giappone, oltre alla vittoria del Mondiale di Marquez, ha regalato un'altra grande gioia, anche una piccola gioia, forse una piccola consolazione a noi italiani, perché Bagnaia è tornato alla vittoria. Una stagione veramente complicata per Pecco, seconda vittoria quest'anno, ci si aspettava di più, inevitabilmente ci si aspettava di più, si pensava che comunque Pecco potesse dominare o quantomeno potesse la combattere con Marquez, soprattutto dopo che la scorsa stagione il mondiale gli era stato strappato nelle ultime gare, anzi nell'ultima gara, in quella bellissima lotta con Martin. Invece non è stato così, grandissime difficoltà riscontrate dal pilota italiano, che però sembrerebbe essere ripresa. Comunque in Giappone è stato competitivo per tutto il weekend e speriamo che possa continuare di qui alla fine per poter tornare ai suoi livelli nella prossima stagione e poterselo competere in maniera più agguerrita, ecco. E non so se vuoi aggiungere qualcosa.
No, continuando con quello che hai detto tu, speriamo in una stagione più fortunata l'anno prossimo, però non c'è tanto da dire. Non c'è tanto da rimproverare ad altri piloti, perché quest'anno Marquez è stato letteralmente dominante. Basti pensare che ha vinto 11 Gran Premi, tutti gli altri piloti sommati ne hanno 26, quindi praticamente il doppio di Marquez ha il doppio delle vittorie di tutti gli altri sommati, la vittoria arriva meritatamente. Chiaramente Bagnaia con quella in Giappone raggiunge 42 vittorie in stagione, solo 8 podi, tante cadute, tante gare da 0 punti, e paga un po' questa pressione che si è creato in questi anni. Comunque anche l'anno scorso secondo me era stato più un problema di pressione che di moto, di proprio tecnica alla guida, perché comunque arrivava da una stagione vittoriosa, da varie stagioni vittoriose, quindi poi mi ricordo che è calato verso la fine della stagione scorsa. Quest'anno non è proprio entrato in carreggiato, meglio, alla fine è anche terzo nella classifica totale, ma è praticamente 70 punti da Alex Marquez secondo, quindi non c'è tanto da fare.
A poco meno di 300 anche da Marquez primo.
Infatti, quindi nel senso è un terzo posto, però tanta fatica e serve ripartire quasi da zero, perché deve ritrovare
fiducia
sia... sia alla guida che proprio in sé, perché certi errori sono proprio errori stupidi, lascia andare la moto, fa una curva lunga, quindi
esatto.
Questi sono
che
errori
che poi è stata proprio una stagione molto strana, perché
sì.
Se tu vedi la Ducati ufficiale quest'anno, Marquez è riuscito a farla rendere nel migliore dei modi, e Bagnaia inspiegabilmente non riusciva mai ad andare veloce, e non solo magari non riusciva mai a prendere Marquez, magari dici, vabbè, Marquez è un fenomeno, vince tutte le gare con grande distacco e Bagnaia comunque gli arriva dietro. No, Bagnaia spesso e volentieri non riusciva neanche a qualificarsi in Q2 durante le qualifiche, non riusciva neanche ad entrare in zona punti durante le gare, era spesso superato come un birillo quasi. Quindi è davvero inspiegabile questa stagione. Alcuni hanno ipotizzato che la Ducati abbia voluto favorire Marquez, però questa teoria complottista mi sembra un pochino fuori luogo. Secondo me è stato un problema di adattamento alla moto anche, probabilmente, magari la moto quest'anno è stata una moto più favorevole alle caratteristiche di Marquez anziché a quelle di Bagnaia, e quindi non si è mai riuscito ad adattare. Insomma, un po' inspiegabile questa stagione, però speriamo possa concluderla in maniera positiva. E poi, per concludere sulla moto, un'altra cosa positiva è Bezzecchi, che in questo momento occupa il quarto posto della classifica piloti con 242 punti, e la luce insomma di una Aprilia che quest'anno non ha deluso, ma è stata molto sfortunata, perché il suo pilota di punta, ovvero Martin, che l'anno scorso ha vinto il mondiale, è stato praticamente fuori per tutta la stagione. Nonostante ciò, bravissimo Bezzecchi, che è riuscito insomma a caricarsi sulle spalle il peso di trascinare una scuderia comunque molto importante come l'Aprilia, che aveva grandi obiettivi per questa stagione, e ha fatto comunque una stagione veramente molto importante. E voglio proprio concludere con questa cosa che a me ha divertito molto ed ha fatto impazzire, ovvero Bezzecchi che vince a Misano e che festeggia con il Garpez, richiamando allo storico film di Aldo Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba.
Torniamo adesso a parlare, come per gran parte della scorsa stagione, di sport locale. Partiamo, come abbiamo detto prima, dal Monza. È vero che è una squadra ormai importante nel calcio italiano, però nella scorsa stagione purtroppo è scesa in Serie B, quindi magari è meno seguita, quindi vogliamo raccontarvi le partite della squadra di Monza. Innanzitutto, la stagione del Monza è iniziata con una sconfitta al primo turno di Coppa Italia col Frosinone per 1-0, e poi è iniziato il campionato che per ora la vede al decimo posto con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, 7 punti, ma chiaramente è prestissimo per parlare di classifica. Tra l'altro il Monza ha anche una partita in meno, quindi vincendo arriverebbe sesta, quindi è una classifica ancora molto corta per analizzarla, però comunque le partite e i risultati raccontano una stagione che è iniziata con pochi gol fatti e subiti: 1-0 contro il Mantova, 1-1 contro il Bari, 2-1 sconfitta contro l'Avellino, poi 1-0 contro la Samp e la sconfitta contro il Padova per 1-0. Comunque è una squadra che arriva dalla Serie A, che ha lasciato andare molti giocatori, anche se alcuni dei pilastri di questa squadra sono rimasti, anche Serie B, quindi è una squadra che deve un po' ripartire da zero, ripartire dalla Serie B, quindi è anche abbastanza normale che quest'anno non torni subito in Serie A, però comunque ha i giocatori per provarci, chiaramente.
Sì, anche perché il Monza non è proprio una di quelle squadre abituate alla Serie A da sempre. Alla fine è stato Berlusconi infatti che l'ha portata in Serie A. Poi Berlusconi, purtroppo, sì, tralasciando la parte politica, a livello sportivo, comunque era lui che ha portato il Monza, investendo tanti soldi sulla squadra brianzola. È deceduto, insomma, e il figlio non è sembrato interessarsi a questo progetto, anche se la nuova proprietà sembrerebbe essere abbastanza valida, e quindi sicuramente non vedo un Monza destinato a tornare nell'oblio come era a un decennio fa praticamente. Però secondo me potrà tornare a essere competitiva, ecco, magari non dominerà il campionato, non tornerà in Serie A subito, ma non la vedo neanche retrocessa in Serie C e che torni a essere una squadra, diciamo, militante nella Lega Pro.
Sì, sono stati fortunati perché comunque hanno trovato una nuova proprietà disposta comunque a investire nel Monza, nella squadra, quindi speriamo che possa tornare presto, ecco, in Serie A, e tra l'altro la prossima partita sarà subito uno scontro ex Serie A contro l'Empoli, e comunque 3 punti contro l'Empoli sarebbero importanti per il Monza, anche se l'Empoli, come del resto anche la Samp, il Bari e altre squadre comunque che possiamo dire favorite di questa Serie B, non è partito benissimo. Comunque c'è tutta la stagione, c'è una stagione lunghissima per rifarsi.
Che poi in realtà in questo momento il Bari e la Sampdoria, nonostante siano due grandi squadre sulla carta, stanno facendo veramente veramente male. La Sampdoria sembra
la Samp in questi
esatto
anni...
cioè non, l'incubo sembra non finire, una proprietà che comunque, cioè, tanti gridano un cambio di proprietà, eppure cioè la proprietà investe, perché comunque la squadra è veramente competitiva. Non si capisce come mai non riesca a rendere, se per la troppa pressione, perché comunque nonostante tutto Genoa è una piazza caldissima, sia sponda rosso-blu che sponda blu cerchiata, e quindi in questo momento la Sampdoria ha un punto guadagnato, tra l'altro nell'ultima giornata contro il Bari, il Bari invece ne ha 2, uno guadagnato proprio contro il Monza, un altro contro la Samp. Speriamo che possano riprendersi, anche perché è un vero peccato che due piazze calde come quelle di Bari e di Genova sponda Sampdoria rimangano in Serie B. Cioè io mi auguro che possano tornare in Serie A, come me lo auguro anche per il Palermo, che quest'anno è la grande favorita a dominare il campionato di Serie B.
Esatto, ma comunque la Sampdoria è diversi anni che fatica, e non c'è un... Non è spiegabile, perché comunque ha giocatori
importanti
per la Serie B, ma che comunque competerebbero assolutamente anche in Serie A, quindi è proprio un periodo di difficoltà che non si spiega. E invece adesso parliamo della nostra amata Serie C. Ovviamente ci soffermeremo di più sul girone A, che è quello che racchiude le squadre del nord, dove per la metà sono squadre lombarde, quindi anche squadre che giocano vicino a noi, e tra queste c'è l'Inter Under 23. Tra l'altro da quest'anno hanno diviso le squadre Under 23 per regolamento, ognuno in un girone diverso. Quindi Inter, Juve e Atalanta devono stare per forza in un girone diverso. Peccato che sono tutte squadre del nord, quindi dovrebbero giocare nel girone A, ma sono divise. Quindi l'Inter giocherà nel girone A, nel girone B giocherà la Juventus e l'Atalanta Under 23 giocherà nel girone C, quindi giocherà contro squadre del sud, delle regioni a sud nel sud Italia. E questa cosa fa abbastanza ridere, però ci sta, cioè comunque...
Sì, è forse un tentativo di limare alla fine quelle polemiche, esatto, quelle critiche che ci sono continuamente intorno alle squadre Under 23. E poi, per quanto riguarda la classifica di questo girone, alla fine si sono giocate solo 7 partite, quindi questo vale per la Serie C, ma vale anche per la Serie B di cui abbiamo parlato prima. Sono spesso campionati che non vedono un grande distacco tra le diverse squadre, salvo magari rari casi. L'anno scorso, per esempio, il Sassuolo aveva preso il largo, però tendenzialmente le squadre finiscono tutte a pochi punti di distanza l'una dall'altra, per cui parlare di classifica dopo così poche giornate forse è un pochino prestino. Però per ora il Vicenza sembra fare sul serio, diciamo, sembra voler riscattare la scorsa stagione in cui è rimasta dietro al Padova per lunghi tratti del campionato. A un certo punto, nelle ultime giornate, aveva avuto la possibilità e l'aveva scavalcata, però non era riuscita a mantenere quel vantaggio fino alla fine, e poi l'anno scorso non è riuscita, e poi ai playoff non è riuscita ad arrivare fino in fondo e ad aggiudicarsi quell'ultimo posto che le sarebbe valso la promozione.
Sì, 6 vittorie e un pareggio, 0 sconfitte per la squadra veneta, che è ripartita da dove ci aveva lasciato, praticamente un girone di ritorno quasi perfetto, che appunto aveva reso possibile una rimonta incredibile sul Padova, che poi alla fine è riuscito a passare direttamente in Serie B. Per quanto riguarda il Lecco invece, che è secondo, anche il Lecco imbattuto con 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Chissà se anche il Lecco potrà provare a tornare in B
dopo pochi anni, comunque sì, sì, c'era sì, stato molto recentemente.
Esatto. Poi abbiamo invece il Brescia terzo, che era retrocesso l'anno scorso. C'era stato
tutto il polverone,
il caso con la Sampdoria,
e tra l'altro il Brescia, che si chiama Union Brescia quest'anno,
esatto,
quindi perché se lo fosse
perso,
c'è stata la Feral Pisalò, cioè praticamente
è fallita,
esatto,
e si è unita alla Feral Pisalò
creando l'Union Brescia.
E comunque è terzo, chissà se riuscirà anche il Brescia a lottare per la Serie B. Poi abbiamo l'Inter Under 23, l'Alcione Milano, di cui avevamo parlato l'anno scorso. Anche l'Alcione secondo me potrà provare a lottare per i primi posti, o comunque sicuramente per un posto ai playoff. Poi squadre della zona abbiamo sicuramente il Renate,
la Giana
e
anche la propria Atria, che però è un po' più lontano.
Sì.
Comunque sì, sarà un girone molto lungo che commenteremo dopo 7 giornate. Per ora è il Vicenza primo in classifica, vedremo se lo dominerà fino alla fine, se ci sarà della lotta. Insomma, noi ci auguriamo ci possa essere più lotta possibile, ci auguriamo che sia una delle squadre della zona ad accaparrarsi la promozione in Serie B. Un birillo qua.
Sport alternativo, inusuale, come si voglia chiamare, abbiamo scelto di parlare del cricket, che in realtà non è così conosciuto in Italia, molti non sanno nemmeno bene come si gioca, ma in realtà è il secondo sport più praticato al mondo dopo il calcio. Ma perché è così praticato? Perché lo praticano tutti i paesi del Commonwealth, quindi Inghilterra e colonie varie. Quindi per capirci Inghilterra, poi ci sono India, Pakistan, Bangladesh, tutta quella zona lì, Australia, Nuova Zelanda, vari paesi dell'Africa e nel America e Centro America. È uno sport che nasce nel 1588, come ci portano delle fonti. Quindi è uno sport davvero molto datato. Dal 1700 diventa sport nazionale in Inghilterra, e poi chiaramente Inghilterra colonizzando, comunque guadagnando territori, ha portato la cultura e anche lo sport dove andava, ecco. Si gioca in 11 giocatori, in un campo in erba ovale o rettangolare, e ha un po' i principi del baseball, se qualcuno lo conosce meglio del cricket. Tra l'altro del baseball avevamo già parlato a fine stagione scorsa, quindi diciamo come antenato del baseball abbiamo appunto proprio il cricket.
Quindi se volete approfondire il baseball andate esatto. ad ascoltare le puntate dell'anno scorso.
Esattamente. In più al baseball si ha una zona centrale composta da due wicket. Uno wicket è composto da tre paletti, detti stumps, e due pezzi di legno sopra i paletti, detti bikes. L'obiettivo del gioco è fare punti facendo correre due giocatori della squadra che attacca da un wicket all'altro. Ogni volta che i giocatori si scambiano si guadagna un punto. I giocatori corrono dopo che la palla è stata battuta, si batte con una mazza di legno piatta che ricorda un po' quella del baseball, ma come ho detto appunto è come una mazza da baseball ma piatta, l'obiettivo è mandare appunto questa palla di cuoio più lontano possibile, comunque per non farla prendere ai giocatori di difesa. E un altro obiettivo di chi batte è non far rimbalzare la palla sui paletti, sui wicket, perché se cadono i paletti il giocatore viene eliminato. Quindi la successione delle azioni è molto simile al baseball, quindi lancio, battuta e poi la corsa che porta i punti. Un altro modo in realtà per prendere punti è in base al lancio. Infatti si hanno 4 punti se la palla rimbalza fuori dal campo, e si arriva a 6 punti se la palla va direttamente fuori dal campo, appunto senza rimbalzare nell'ovale. Una cosa che mi ha abbastanza stupito del cricket è che le partite durano anche vari giorni. Questo perché l'obiettivo del cricket è eliminare tutti i battitori, ma siccome non c'è un limite di lanci, le partite vanno avanti finché non vengono eliminati tutti. E quindi dopo un po', chiaramente in una giornata la partita deve finire. Quindi si hanno partite che durano anche 5 giorni. E questo è un po', diciamo, una particolarità del cricket.
Credo sia l'unico sport forse in cui...
Sì, penso proprio di sì.
Cioè non penso ce ne siano altri in cui durano più giorni, a meno che magari non... durante una partita non ci sia un imprevisto che si riprende da dove si era lasciato, però quello riguarda magari, non lo so, infortuni,
sì,
oppure maltempo.
Sì, esatto.
Però cioè, sport in cui le partite durano costantemente più giorni credo non ce ne siano, e questo penso forse sia un po' un contro.
Esatto.
Cioè, poi
sì,
però in realtà è lo sport uno dei più seguiti al mondo, quindi sicuramente chi siamo noi per giudicare. Però cioè, mi stupisce come le persone siano così appassionate che magari per più giorni sono col filo sospeso per capire se la squadra che tifano vincerà o meno. Però non lo so, è una peculiarità che secondo me sarebbe interessante magari approfondire, chiedere a qualcuno che ne è appassionato come vive questa attesa. Questo secondo me è molto interessante. Però dalle regole abbiamo vinto comunque, come le differenze con il baseball, alla fine il gioco sia quello, ovviamente con qualche differenza a livello tecnico,
sì,
a
sì,
livello
sì,
anche degli strumenti che si utilizzano per il gioco. nelle prossime puntate approfondiremo un po' di più quelle che sono le varie competizioni,
competizioni, squadre, esatto. Vari punteggi e regole, ecco.
E se riusciamo magari anche un'intervista, se Christian ci procura qualcuno che gioca o...
Il nostro procuratore.
Esatto. A cricket, dice di sì dalla regia, esatto. Per cui avremo anche l'intervista sul cricket, solo qualità VIF Sport.
Mamma mia.
E per concludere poi quello che sarà il percorso, per cui tra due puntate verosimilmente avremo anche una bellissima intervista.
Anche questa puntata è finita, vi ricordiamo come al solito che potete ascoltarci su youngradio.it e su tutte le piattaforme podcast. Tra l'altro quest'anno anche su Spotify dovrebbero uscire con più regolarità gli episodi sul canale del Banfo, quindi andateci a seguire pure lì e noi vi diamo appuntamento tra due settimane. Un saluto da Michele Viscardi
e Danny Scalò.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network, scritto e condotto da Denis Scalò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.